ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Benvenuti a questo incontro con ANG in Radio Network Sud. Ospite di oggi lo vediamo qui con noi, Mario Francesco Simeone, critico e giornalista d'arte. Ma insieme a noi c'è anche la nostra fantastica Caterina. Caterina di socialstation.it. Buongiorno ragazzi, come state?
Ciao ragazzi, benissimo.
Buongiorno a tutti.
Bene. Super, allora direi che possiamo cominciare, partiamo con la prima domanda. Allora Mario, tu sei capo redattore di Exibart dal 2017, dico bene, giusto?
Sì, giusto.
Exibart è un noto periodico che tratta di attualità, arte, musica, teatro di ricerca. Ecco, quali sono state le esperienze che ti hanno condotto a ricoprire la tua posizione attuale?
Allora, guarda, io ho studiato storia dell'arte alla Federico II e diciamo l'incontro con l'arte contemporanea è stato davvero un colpo di fulmine. E si è unita poi questa cosa alla mia passione per la scrittura e diciamo il percorso naturale è stato quello là di provare con la strada del giornalismo e devo dire che piano piano facendo esperienze con giornali, prima con giornali generalisti, quindi scrivendo un po' di tutto, poi piano piano sono riuscito a trovare la mia direzione un po' più specifica, rispondente poi a quello anche che avevo studiato, e quindi insomma ho iniziato a lavorare con Exibart, che è una rivista che in realtà è attiva già da tipo metà anni 90, è stata
esatto,
la prima...
96, mi pare, sì, più o meno
sì,
giù
sì,
di
sì, lì. Esatto. Sì. È stata la prima rivista online dedicata all'arte contemporanea e insomma io poi sono entrato chiaramente qualche anno più in là e niente, continuiamo a raccontare un po' quello che succede nell'arte contemporanea. Abbiamo sempre un taglio un po' giornalistico, quindi vicino, molto vicino alla cronaca, cerchiamo di dare un po' riscontro all'attualità dell'arte, della cultura visiva e dell'arte contemporanea.
Exibart ha sia un formato cartaceo che web, leggevo, giusto? Dal 2006
sì, inoltre.
Diventa distribuzione anche di un canale TV con exibart.it. Ecco, la mia domanda è come riesce un periodico ad abbracciare più target, più interessi, passioni dei fruitori e quindi interpretando, lasciamelo dire, quello che è il concetto di cross-medialità al meglio?
Sì, allora... Chiaramente trattando, diciamo, ci sono un po' vari discorsi secondo me da fare a questo proposito. La prima cosa è che chiaramente trattandosi di una rivista diciamo specifica, tratta di un settore molto specifico come quello dell'arte contemporanea, non può sottrarsi al confronto con gli strumenti più, diciamo, più attuali della comunicazione.
Digitali,
e quindi
no?
Non ho capito, scusami.
Digitali.
Sì, esatto, chiaramente quelli digitali, senza tralasciare poi comunque il cartaceo, per il quale però diciamo c'è un approccio molto specifico. I contenuti che noi pubblichiamo online, i contenuti che poi vengono pubblicati sui numeri cartacei, sono sempre molto diversi. Chiaramente poi in base al formato, ritagliamo il tipo di contenuto. Quindi sul cartaceo facciamo degli approfondimenti. Di solito sono pubblicati in occasione di manifestazioni particolari, per esempio, non so, il numero speciale abbinato alla Biennale di Venezia, che è pubblicato...
Ci sei mai stato?
Com'è?
Ci sei mai stato?
Sì, è un appuntamento fondamentale. Chi lavora in questo settore non può mancare la Biennale d'Arte di Venezia, è l'occasione più importante. Gli addetti ai lavori vanno ai giorni della cosiddetta vernice, che è una, diciamo, sono tre giorni di preapertura al pubblico, e in sostanza è un'occasione di incontro. Si fa di tutto tranne che vedere i padiglioni. La Biennale di Venezia, chiaramente, sono invitati tutti quanti a partecipare, tutte le nazioni del mondo. Questa poi è la caratteristica che rende unica questa manifestazione. Quindi ogni paese del mondo presenta un proprio artista o più artisti che espongono nei padiglioni nazionali, ai giardini e all'arsenale a Venezia. Ed è appunto un'occasione di confronto unica. Cartaceo noi proponiamo dei contenuti specifici in base anche un po' a quello ai grandi eventi del periodo. Sull'online invece appunto cerchiamo di seguire un po' il flusso di il flusso di informazioni, sia per quello che succede in Italia che soprattutto, insomma, anche con un occhio particolare a quello che succede all'estero, che insomma è sempre molto interessante avere una finestra aperta su quello che succede un po' più distante da noi.
Certo, anche perché cambia il cosiddetto tone of voice, il target, ci sono cose, cioè sono mondi completamente diversi.
Sì, allora, chiaramente, visto che noi siamo comunque una rivista che si occupa di un settore molto specifico, il nostro bacino di utenza è comunque un po' selezionato rispetto a un giornale generalista che ha tra le varie pagine poi la pagina culturale, quindi diciamo intercetta più, come dire, un pubblico un po' più trasversale. Noi chiaramente, insomma, la rivista è liberamente fruibile online, però comunque conta su un bacino di utenza molto affezionato, e questa poi in effetti è la cosa che ci ha fatto, insomma, che ha reso sostenibile la rivista rispetto ad altre pubblicazioni che magari, avendo un taglio più generico, possono soffrire di cali periodici diciamo di lettura e anche di introiti pubblicitari. Questa è una cosa che va comunque, diciamo, l'aspetto commerciale di una dell'editoria comunque va tenuto in considerazione. Quindi noi, avendo un bacino di utenza molto specifico, insomma, abbiamo dei lettori che ci seguono proprio perché vogliono sapere, vogliono conoscere quelle notizie, vogliono conoscere quegli aggiornamenti e vogliono conoscerle anche come le scriviamo noi, diciamo.
Certo, in questo bacino di utenti, no, possiamo dire che rientrano tutti, cioè Exibart consente l'accesso a tutti, se sì, quali sono le modalità?
Sì, allora, chiaramente cerchiamo di scrivere in maniera quanto più diretta possibile, questo sia perché è la condizione del mezzo, cioè nel senso, dovendo scrivere, scrivendo per l'online, cerchiamo di usare un linguaggio più inclusivo.
Ma anche a livello economico magari, scusami se ti interrompo, cioè c'è una modalità di accesso per tutti?
Sì, sì, il sito, allora non c'è un blocco, il sito è accessibile, non richiede un abbonamento. L'abbonamento è per il cartaceo, ma là, come vi dicevo, è una questione di avere proprio un pubblico molto, molto specifico. L'online, il sito è fruibile, è liberamente fruibile, non c'è un limite di articoli. Sì, 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 assolutamente.
Perfetto. Ecco, in Italia invece nel periodo post-pandemico in particolare ci sono state però delle difficoltà ad accedere a dei servizi che ancora oggi possiamo definirli elitari, come la conoscenza, la cultura. Quali sono secondo te le azioni da mettere in campo per dare accesso all'informazione a tutti, soprattutto nella fattispecie nell'arte?
Guarda, allora posso iniziare a raccontarti una cosa che mi è successa proprio nei primi giorni della pandemia, che insomma secondo me può essere, insomma, interessante, dai.
Siamo curiosi.
Allora, in pratica erano proprio i primi giorni in cui si iniziava a prospettare l'idea di questo lockdown, quindi ancora non si capiva bene di cosa si trattasse.
Se era vero, no?
Sì, esatto, come poi sarebbe attuata nella vita, diciamo, quotidiana. Comunque, da un giorno all'altro, nella mia mail aziendale, diciamo, che è continuamente subissata da comunicazioni a ritmi veramente difficili da seguire, comunque iniziano ad arrivare una serie di email a valanga di mostre anticipate, chiusure di musei, chiusure di galleria, e fu in effetti, insomma, era un colpo d'occhio che metteva un po' i brividi, in effetti. E con la redazione, noi abbiamo una redazione diffusa in tutta Italia, e con la redazione, diciamo, ci confrontammo sulle varie, poi, le varie situazioni nelle varie città, tra Napoli, Roma e Milano in particolare. E eravamo un po' preoccupati in effetti sulla sostenibilità di questa situazione, chiaramente con i musei chiusi, con le gallerie chiuse, come dire, il nostro output, il nostro, come dire, la nostra
servizio, se così lo vogliamo chiamare,
il nostro servizio sembrava essere messo un po' in discussione. In realtà fu proprio il contrario, perché, come diciamo poi insegna la regola del giornalismo, la notizia è in ogni cosa, e quindi anche la notizia della chiusura della galleria o del museo, della mostra, era anche una notizia. Quindi in realtà poi proprio in quel periodo abbiamo lavorato a dei ritmi veramente altissimi.
Quindi c'è stato un forte incremento di domanda, immagino.
Sì, abbiamo avuto dei numeri di utenti in quel periodo altissimo. Oltretutto poi dopo i primi giorni in cui anche appunto gli artisti, le gallerie erano prese un po' in contropiede da questa situazione, poi hanno iniziato a produrre una serie di progetti e contenuti per l'online, per il web, che necessitavano chiaramente di una comunicazione, di un'informazione relativa. E quindi diciamo poi alla fine abbiamo continuato a lavorare. In realtà poi questa dimensione del web, cioè la dimensione dei progetti pensati per la fruizione online, è diventata diciamo importante.
Oltre ad essere giornalista, sei anche storico dell'arte, hai collaborato, ho letto, con diverse istituzioni a vari livelli. Ma come si scopre un talento?
Come si scopre un talento artistico? Come si scopre un artista, intendi?
Sì, un talento vero e proprio. Una persona che tu la guardi e tu sei nata per questo o nato per questo?
Questa è una domanda difficilissima. Allora, chiaramente nell'arte c'è una questione da considerare, quella appunto della storia, nel senso c'è una selezione naturale che opera la storia, che in realtà non è sempre neutrale. E in molti casi anzi è sottoposta a una ridiscussione. Per esempio, cioè, il caso proprio più emblematico di questa, diciamo, di questa posizione è Caravaggio, perché Caravaggio, che ai suoi tempi era uno degli artisti più importanti della,
diciamo, c'è stato del... anche il film, no? Da poco l'hai visto al cinema?
No, in realtà non l'ho visto.
Lo devi recuperare.
sì, assolutamente, però per il momento non l'ho visto. Comunque, insomma, la storia di Caravaggio è emblematica perché lui ai tempi era un artista molto richiesto, molto apprezzato. Avviò, nonostante non avesse una sua bottega, avviò comunque, cioè riuscì a dare impulso a un genere artistico, i cosiddetti caravaggisti. Però in realtà dopo la sua morte fu un po' dimenticato, fu messo da parte, scomparì quasi completamente poi nei secoli successivi, fu riscoperto solamente alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, grazie a degli storici dell'arte anche italiani che insomma ripresero un po' la biografia avventurosa di Caravaggio, la riattualizzarono e scoprirono chiaramente il valore, la preziosità delle sue opere, che comunque diciamo va anche un po' oltre poi le reinterpretazioni storiche. Quindi certo. Diciamo da una parte c'è un po' l'azione della storia e dall'altra, come dire, c'è l'intervento del talento, quello poi chiaramente è fondamentale. Chi studia storia dell'arte, chi frequenta le gallerie, chi vede le mostre, vede le biennali d'arte, tutte quante le altre manifestazioni, inizia ad allenare un po' l'occhio. Quindi diciamo ci sono alcuni parametri.
E la sensibilità soprattutto, no?
Esatto, sì, esatto. Alla fine la vista è una cosa che va esercitata e chiaramente puoi provare a indovinare, diciamo, puoi...
cercare di capire. No? L'anima dell'artista, che cosa vuole comunicare in quel momento. Certo, però attenzione a non scoprire i talenti dopo la morte, come spesso succede, la storia insegna, no?
Sì, questo poi chiaramente entri nella questione del mercato, perché ovviamente nel momento in cui, no, non voglio fare un discorso troppo cinico, però va affrontata questa cosa perché fa parte del gioco, diciamo.
Ma poi Vox quando... Populi, Vox Dei, no?
Sì, quindi... sì. Quando un artista muore, non può più, banalmente, non può più produrre opere, quindi quelle che ha realizzato durante la vita raddoppiano il valore. Perché non se ne possono aggiungere altre. Quindi, certo. Diciamo, la regola è che poi, dopo morto, l'artista, le quotazioni delle opere possano salire. Questa però non è una cosa, non è sempre vera. In alcuni casi, quando l'artista non è più attivo, anche le opere possono perdere la propria voce e possono essere dimenticate. Poi è nell'azione degli storici dell'arte, dei curatori, dei direttori dei musei, dei giornalisti, diciamo tutto quanto l'apparato che vive a fianco all'artista, rivalutare.
Il team, no?
Non ho, scusa?
Il team a tutti gli effetti diventa, sì, costruire un team di successo, quanto è importante per un artista?
Allora, guarda, l'artista non è mai una figura isolata, non l'è mai stato in realtà, e ha sempre avuto dei rapporti molto stretti con la società, e non solo dal punto di vista proprio di prendere ispirazione da quello che succede per realizzare le proprie opere, ma anche proprio come rete di relazioni. Gli artisti hanno sempre lavorato moltissimo sulla rete di relazioni, sono sempre stati molto bravi a gestire le amicizie, le conoscenze, anche in maniera, diciamo, come dire, proprio produttiva.
Quindi questo può essere un monito per gli artisti, i giovani artisti che magari ci seguiranno questa intervista. Questo è un consiglio che possiamo lasciare, no?
Sì, allora oggi veramente con i social network tutti quanti noi abbiamo l'opportunità di farci conoscere, no? Quindi di poter inserire in un circuito molto più grande di noi i nostri prodotti, le nostre idee, i nostri pensieri. Questo chiaramente da un lato rende più semplici le cose, dall'altro ovviamente le complica, perché poi c'è una quantità enorme di materiale nella quale puoi andare un po' a scandagliare. Però io credo che obiettivamente con il talento, con la capacità di aggiornarsi e di rimanere attenti a quello che succede, poi insomma si può iniziare a lavorare.
E la costanza, benedetta costanza, quella anche fondamentale. Ma so che Caterina voleva aggiungere qualcosa in merito, vero?
Sì, allora, diciamo che uno degli ultimi articoli che ho letto, appunto, che hai scritto, riguarda quell'iniziativa del Museo di Vienna di inclinare i quadri, insomma, per raccontare un po' di questa crisi climatica, che è un po' in contrapposizione con tanti interventi degli attivisti che hanno purtroppo imbrattato o non imbrattato, perché alcune opere erano coperte dal vetro, ma comunque per far sentire la loro voce hanno scelto le opere d'arte per dare un po' una cassa di risonanza. Tu che ne pensi di queste iniziative? Come le vivete dall'altra parte,
allora,
del,
guarda,
mondo dell'arte?
Chiaramente è un'azione un po' controversa, perché noi siamo portati a pensare alle opere d'arte come degli oggetti intoccabili. E in effetti, diciamo, è un po' così, rappresentano una classe di oggetti particolarmente, diciamo, sottoposti a delle tutele che altri oggetti non hanno. Però è anche vero che le opere d'arte sono sempre riferite all'attualità, e quindi per gli attivisti è un'azione conseguenziale quella di usare la cassa di risonanza di un museo o di un'opera d'arte per quello che rappresenta, per dare voce alle proprie istanze, che poi obiettivamente sono legittime, perché stiamo parlando comunque di un problema che riguarda tutti, è un problema gravissimo. Per esempio l'iniziativa di cui parlavi del museo viennese, l'ho trovata acuta, perché è un modo per aprire il discorso. Molti musei hanno chiuso un po' le porte a questa cosa, hanno condannato queste azioni. In realtà, allora, specifichiamo comunque che nessuna opera è stata danneggiata.
Esatto.
Nessuna opera è stata danneggiata, perché sono tutte quante protette da vetri o quant'altro.
No?
Esatto, quindi diciamo non... nel caso, per esempio, di interventi su monumenti, per esempio una delle ultime qualche settimana fa c'è stato quell'intervento sulla parete di Palazzo Vecchio a Firenze.
Sì, comunque, ma la stessa Fontana di Trevi, no? Che è stata, insomma... ricoperta di rosso nell'acqua proprio per come
sì,
simbolo.
Comunque sono vernici assolutamente innocue,
non
sono vernici. No, sono vernici lavabili, quindi diciamo non c'è nessun danno reale al monumento, perché in effetti l'obiettivo chiaramente non è quello, cioè non è quello di danneggiare l'opera, ma di accendere l'attenzione su una questione fondamentale. Questo museo viennese ha aperto un po' come dire, uno spiraglio di dialogo con queste istanze, e ha rilanciato proponendo un'iniziativa che ho trovato divertente e significativa, quindi inclinando le opere d'arte che rappresentano principalmente paesaggi naturali di tanti gradi quanti quelli poi, diciamo, che bastano per come gradi di temperatura per produrre una, diciamo, una catastrofe.
Sì. Restando un po' in tema musei, sai che in Italia, insomma, la situazione è un po' controversa. È vero, c'è la prima domenica del mese dove molti musei sono gratuiti, ma riguardo l'accessibilità, secondo te quali sono le azioni che si potrebbero mettere in campo per rendere i musei un po' più fruibili a tutti, per attirare? Ci sono delle campagne, ad esempio, dei musei che ti hanno colpito particolarmente?
Allora, anche questa è una domanda molto complicata, molto complessa, e si può rispondere a vari livelli. Chiaramente c'è un discorso politico da fare dietro questa cosa, perché i musei pubblici sono chiaramente musei dello Stato, e quindi a seconda della direzione che il Ministro della Cultura decide di intraprendere al suo dicastero, può decidere diciamo come rendere quanto e in che misura rendere fruibili i musei, i siti archeologici e tutti quanti i siti culturali del pubblici. Diciamo la tendenza negli ultimi anni è stata quella, da un lato, di uniformare i prezzi dei biglietti a uno standard europeo, che in effetti è un po', almeno fino a qualche anno fa era un po' più alto, adesso in effetti sono parificati. I biglietti dei musei in Italia costano esattamente quanto i musei
in Europa,
musei europei, e ci sono alcune gratuità previste in alcune situazioni specifiche. Per esempio c'è la prima domenica del mese, che fu istituita, se non sbaglio, nel 2014 da Franceschini, che allora, Dario Franceschini, sì, che era allora il ministro dei beni culturali, ed è rimasta così. Chiaramente
direi per fortuna, perché altrimenti non tutti sono davvero accessibili a tutti, purtroppo.
Certo,
consideriamo allora una famiglia, no? Come fa? Una famiglia, sì, di quattro persone tipo italiana, è complicato.
Sì, assolutamente. Allora, io parto dal presupposto che dovrebbero essere liberamente accessibili sempre, perché sono, diciamo, il funzionamento di un'istituzione museale non può essere equiparato a quello là di un'azienda. Però diciamo stiamo entrando in un territorio molto
minato.
È un campo un po' politico, più che altro devi schierarti, e in effetti, vabbè, l'idea è quella, credo che sia, diciamo, abbastanza condivisibile nel momento, sì, in cui metti l'idea che un museo debba essere sostenibile finanziariamente, stai creando un precedente, esatto, sì. Sì, chiaramente devi, se l'idea è quella, devi fare in modo tale che di avere più biglietti, di vendere più biglietti.
Un'ultima domanda, sai, Napoli è un po' in fermento in quest'ultimo periodo per tantissimi motivi, c'è un po', si parla addirittura di rinascita, il New York Times la decanta, ma in realtà Napoli è sempre stata una città d'arte, e a verso fine aprile, insomma, ci sarà il Comic Con, che è uno degli eventi più attesi tra i giovani, ma anche non giovani, perché ci sono tanti artisti da tutto il mondo che vengono per esporre le loro opere. Noi come Social Station sarà presente con un'opera fumettistica in collaborazione con l'INAIL sulla sicurezza sul lavoro. Quindi volevo chiederti un po' la tua opinione sul fumetto come forma d'arte. Che ne pensi? Diciamo, negli ultimi anni si è tanto rivalutata, magari in altre nazioni è sempre stata considerata una forma d'arte, noi non so, ci stiamo arrivando in ritardo?
Ma guarda, allora, vabbè, l'Italia ha una tradizione di illustratori, disegnatori e fumettisti preziosissima, e penso non abbia nulla da invidiare ad altre scuole, se ha senso fare questa differenza tra nazioni,
no,
poi d'altra parte. Volendo parlare della situazione proprio del contesto nazionale, ti posso dire che per esempio a Pordenone ha aperto un importante museo dedicato proprio all'arte del fumetto, si chiama PAF, ha aperto da un anno, e ci sono, a parte il Comic Con di Napoli, è uno dei, diciamo, degli appuntamenti più frequentati nel settore, ce ne sono anche altri.
Il Comics, sì.
Sì, esatto, il Lucca Comics, che oltretutto da qualche anno ha attivato una collaborazione con il Museo degli Uffizi, e quindi diciamo che lo scambio tra il fumetto e l'arte intesa in maniera un po' più, come dire, tradizionale, comunque è molto attivo in questi, diciamo, in questi ultimi anni. Quindi non credo si possa parlare di una differenza, di una reale differenza tra fumetto e altre arti, è semplicemente una declinazione, una delle tante declinazioni poi dell'arte visiva, delle espressioni.
Sì, sono d'accordo, forse anche grazie un po' ai social network oppure a delle piattaforme streaming, a me sembra che sia messo un po' più in evidenza rispetto a come è stato negli anni passati.
Sì, chiaramente magari prima poteva essere considerato un po' un linguaggio di nicchia, e sì. Il classico negozio di fumetti frequentato da quei pochi appassionati, poi chiaramente grazie anche alla facilità con la quale questo genere di immagini può essere veicolato attraverso i social o attraverso il web, insomma, ha reso il fumetto più a portata, più trasversale, diciamo.
Di tutti. In questi giorni, giusto per chiudere, sto giocando a pazzi al quiz di Exibart sull'arte. Veramente, quando dice no, è sbagliato, dico no, allora non c'è abbastanza cultura, veramente. Come possiamo fare, secondo te?
Per chi ci sta seguendo, come possono fare questo quiz?
È accessibile dal sito, insomma, dal sito c'è una sezione specifica che ti porta a questa...
È molto interessante mettersi alla prova, ma ti fa capire proprio di quanto magari dobbiamo... Cioè abbiamo bisogno di saperne proprio di più.
No, allora, non si tratta neanche più di arte, è proprio di cultura visiva, sì. È la cultura di conoscere, cioè di conoscere e sapere interpretare quello che vedi. Ed è una cosa, è una capacità fondamentale da sempre e soprattutto oggi, probabilmente. Insomma, quindi conoscere l'arte vuol dire conoscere ciò che si vede, ed è una capacità molto utile.
È una capacità anche di andare oltre.
Sì, sì, allora tutto quello che vedi deve essere, può e deve essere interpretato, deve avere senso critico. Esercitarti su delle opere d'arte che sono fondamentalmente un coagulato di tutto quanto ciò che è la contemporaneità, ti può dare delle chiavi di lettura importanti poi per riuscire a interpretare la tua vita quotidiana, ciò che vedi, ciò che senti.
Quindi diventa poi un lavoro anche introspettivo.
Sì, è sempre un lavoro su se stessi, qualunque l'interpretazione che dai di quello che vedi è anche un po' mettersi in gioco, ridiscutere il proprio punto di vista e non darlo mai per scontato.
E allora, grazie per averci ascoltato, un ringraziamento a Caterina di socialstation.it, al nostro fantastico ospite Mario Ricordiamo, giornalista, caporedattore dal 2017 di Exibart, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video podcast, sempre qui con ANG in Radio Network per il Sud. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao.
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.